Radio più notizie.
Buon pomeriggio, ben ritrovati per il giornale radio edizione delle 16, un'edizione straordinaria, poi saremo in onda regolarmente con il GR delle 16.30, ma ci sono notizie importanti del pomeriggio che vogliamo darvi in questa edizione che non sono impaginate in quello che è il notiziario che ascolteremo poi da normale palinsesto alle 16.30. Ad iniziare dalla truffa ai danni di un bellunese, ci ha rimesso 6.000 euro, è andato a vendere dei mobili su subito.it. Il gioco sembra incredibile, ma è così, è stato convinto a fare dei versamenti fino a 6.000 euro. Gli dicevano che i soldi non si vedevano, che non arrivavano, e alla fine ci ha rimesso 6.000 euro. C'è un'indagine in corso da parte della questura di Belluno. Poi c'è il furto di ieri sera alle 21 a Ponte nelle Alpi. Sigarette rubate per 80.000 euro, ne parlavamo nel GR delle 14.30, poco prima delle 21, questa volta i ladri si spostano dal Feltrino a Ponte nelle Alpi, cambiano obiettivo, non un'abitazione, non oro, non monili, ma sigarette, scatolone di sigarette di marche costose, di varie marche per un totale di 80.000 euro. I ladri si sono poi allontanati con un furgone che è stato rubato a Belluno nel pomeriggio di ieri. Due notizie per la viabilità. Un grosso sasso è precipitato sulla strada di Contrin, a Livinallongo del Col di Lana. È andata bene, nel senso che non sono state interessate né persone né veicoli. Pubblichiamo le fotografie sul sito internet radiopiu.net, ma anche della provinciale 3 di Valle Imperina. C'è stato un ulteriore cedimento nella notte. Lo si vede raffrontando le fotografie che abbiamo scattato stamane e quelle del 5 di ottobre. Quindi ancora una volta mette in evidenza la problematica della provinciale 3 di Valle Imperina. Sul sito internet pubblichiamo quei segni duri da cancellare. Quando sento il vento chiudo le persiane per non vedere gli alberi oscillare. È il servizio di Gianni Santomaso che fa riferimento al post Vaia. Due anni dopo una casa scoperchiata a Dagordo e la vita cambiata per tre famiglie. Si racconta la vicenda di queste tre famiglie. Tutto questo sul sito internet. radiopiu.net. Due notizie da Luxottica. Del Vecchio e Seniers hanno scritto ai colleghi, li chiamano così, gli operai, ribadendo l'importanza dell'azionariato diffuso e ribadendo il loro impegno in questo periodo di pandemia. A proposito di pandemia, Luxottica cambia gli orari, l'acuirsi della pandemia riporta i turni da distanziamento a partire dal 9 di novembre. Vediamo se la provincia e la Dolomiti Bus riusciranno a essere presenti e puntuali con i trasporti. Ce l'auguriamo. Occhio al piede pesante, perché a Colcavalier da domenica c'è un autovelox attivo, ne danno notizia le forze di polizia locale di Belluno, e poi la prova della riproduzione dello sciacallo dorato in comelico presentata stamane in conferenza stampa. Vi ho detto che c'erano notizie importanti del pomeriggio, e adesso noi ci colleghiamo con Venezia, ci colleghiamo con l'assessore Giampaolo Bottacin. Non succede da un po', succedeva spesso a primavera quando eravamo nel pieno della pandemia, e adesso ricapita di nuovo. Con Bottacin poi potremo parlare di diverse cose, di come sono andate le elezioni, di come è andato il rally delle Dolomiti perché era il navigatore di apertura della carovana, del dopo Vaia perché lo ha vissuto sulla pelle due anni fa, e della pandemia, e mi sa proprio che parleremo di questo. Ben trovato assessore.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come ha vissuto il secondo anniversario di Vaia? Che emozioni ha provato, assessore?
Ma l'abbiamo vissuto intanto in unità di crisi, quindi insieme ai colleghi, che gli amici, gli operatori, i dipendenti della regione, insomma anche alcuni volontari che l'hanno vissuta. Eravamo là due anni fa ed eravamo là anche ieri sostanzialmente, siamo là anche oggi, quindi è stato un ripassare appunto i momenti, lo scorrere del tempo, le prime notizie di previsioni meteo piuttosto preoccupanti, poi l'attivazione dell'unità di crisi, la famosa sera di Vaia, come l'abbiamo vissuta, le tensioni, insomma abbiamo un po' rievocato quei momenti che non solo per me, ma ho visto anche per i dipendenti della regione, quantomeno non saranno mai dimenticati, o comunque non facilmente.
rimangono sulla pelle, senz'altro. Senta, il contagio, stiamo per entrare in quello che è la terza fase, per i pochi che non lo sanno, ricordiamo che le fasi sono 5 del piano sanitario, la terza fase scatta ai 900 ricoveri in area non critica oppure ai 150 in terapia intensiva, oggi sono 122 i pazienti in terapia intensiva con un aumento di 20 al giorno, 877 ricoverati, qui c'è un aumento di 30-40 al giorno, come dire, domani siamo in fascia 3.
Sì, domani entriamo in fascia 3 praticamente con tutto il Veneto, anche se alcune province erano già, l'hanno già fatto nelle scorse ore, quindi la provincia di Belluno piuttosto che la provincia di Treviso. Ci può essere qualche scostamento, qualcuno che arriva un po' prima, qualche ora prima, qualcuno che arriva qualche ora dopo, ma la realtà dei fatti è che i contagi stanno aumentando e i ricoveri stanno aumentando. Sì, lo dico anche alla luce del fatto che sento che qualcuno dice il virus non esiste, sono tutte invenzioni, fanno vedere pazienti che non esistono, ma io i pazienti purtroppo li ho visti e ne ho anche conosciuti, chi per fortuna ce l'ha fatta, non è una cosa piacevole. Da questo a dire che moriremo tutti di questa malattia ne passa, però è altrettanto vero che il problema che abbiamo noi, quindi lo spiego, non è quello di dire fate attenzione, portate la mascherina perché sennò moriremo tutti, è la preoccupazione di chi fa l'amministratore e ha la responsabilità di garantire un posto letto e una cura a chiunque si presenti in ospedale. Allora, voi capite che noi abbiamo quasi 17.000 posti letto negli ospedali, ma non è che sono tutti vuoti, no? Perché negli ospedali sono ricoverati normalmente pazienti che hanno tipologie di malattia di tipo differente, ognuno nei reparti specifici, chi ha problemi agli occhi in oculistica, chi ha problemi al cuore in cardiologia e così via. Quindi gli ospedali non è che sono vuoti, quei 17.000 posti letto sono normalmente riempiti per una buona percentuale. Quando succede che si ammalino numeri rilevanti di persone, stiamo parlando di oltre 900 persone in totale, quasi 1.000 tra terapie intensive e terapie non intensive, che vanno ad occupare altri posti letto in ospedale, è chiaro che lo comprende anche un bambino, che i posti letto liberi si riducono in maniera importante. Quindi è questo picco di ricoveri che qualcuno, ripeto, può dirmi ma 1.000 su 5 milioni di abitanti è poco, può anche essere, però se esauriamo i posti letto negli ospedali il rischio è che uno si presenti in ospedale e non ci sia il posto per ricoverarlo. Ecco, noi questo non vogliamo assolutamente che accada, insomma, giusto per spiegare come stanno le cose, sia a chi è negazionista e dice non esiste nulla, sia a chi è una persona che invece è preoccupatissima. Insomma, un po' di attenzione però credo vada tenuta. Insomma, io la mascherina la porto sempre, ecco, cioè non costa poi così tanta fatica, insomma, facciamolo.
Augurandosi che non servano mai, c'è un prefabbricato del Qatar e ci sono 5 ospedali dismessi dove gli uomini della protezione civile in queste ore stanno lavorando per la pulizia, per il controllo degli impianti di riscaldamento, dell'acqua e per i tubi dell'ossigeno.
Sì, diciamo che i 5 ospedali che erano stati risistemati questa primavera, 740 posti letto in totale, sono stati un piccolo miracolo della protezione civile, perché qualcuno ha optato per realizzare strutture in ambiti fieristici, in capannoni eccetera. Noi abbiamo scelto quello di ripristinare vecchi ospedali dismessi e devo dire che hanno fatto un grandissimo lavoro i volontari della protezione civile, perché hanno ripristinato tutto, non vuol dire solo fare le pulizie, vuol dire ripristinare gli ascensori, gli impianti dell'ossigeno, gli impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento, insomma è stato un lavoro piuttosto complicato. Oggi questi ospedali sono lì, basta metterci le lenzuola pulite e sono a disposizione, ovviamente noi speriamo che non servano, perché è l'ultima, l'estrema razza è quella di aprire questi ospedali. Prima si riempiono tutti gli ospedali, quelli diciamo così ordinari, che sono normalmente aperti. Quando non ci stanno più letti lì dentro, allora poi dopo si scelgono anche cose alternative. Io spero che questo non accada, perché vorrebbe dire che saremo addirittura nella fase 6, cioè ad esaurimento della fase 5, no? È stato detto che sono 5 fasi individuate nel piano di sanità pubblica, e quindi sarebbe veramente l'estrema razza.
Ma secondo lei il 9 novembre ci chiudono tutti in casa?
Oh, questa è una domanda a cui non so rispondere, nel senso che noi notizie da Roma non ne abbiamo, ma proprio non ne abbiamo. Noi facciamo videoconferenze, cioè, lo chiediamo anche, no? Perché insomma, sentiamo la preoccupazione della gente, siamo preoccupati anche noi, insomma, però notizie non ci vengono date. Ci sono tutte queste voci informali che dicono che forse potrebbe esserci qualche provvedimento restrittivo. Non sappiamo se ci sarà, non sappiamo come potrebbe essere, del tipo, ne abbiamo visto uno il fine settimana scorso, no? Quello che chiude i ristoranti e i bar dopo le 6 di sera, però abbiamo visto in marzo anche il lockdown totale, quindi non abbiamo notizie, le cerchiamo ma non, al momento non ci sono state date.
La mando nozze adesso, si chiudono i bar e i locali, si lasciano aperti i musei e tutto il resto, come l'ha visto questo DPCM del governo?
Ma io l'ho visto, cioè, ci ha lasciato un po' perplessi, nel senso che c'è un comitato tecnico scientifico, io non lo so se il comitato tecnico scientifico abbia delle evidenze che i ristoranti di bar la sera sono stati la causa dell'impennata di contagi di questo autunno, ma delle due l'una, o hanno questo elemento, che però a noi non risulta, e ricordo che la gestione ordinaria della sanità è in capo alle regioni, a nessuna regione risulta questa cosa, allora mi domando come facciano ad avere questo elemento, oppure se non hanno questo elemento mi domando quale sia il nesso causale fra la chiusura e il ristorante, cioè perché chiudo il ristorante? Perché è fonte di contagio? Boh, non lo so, ci ha lasciato un po' perplessi. Però cioè, noi non abbiamo mai fatto polemica col governo, ci rendiamo conto che il governo deve far fronte a una situazione emergenziale, ecco, ci è dispiaciuto che ci sia stato uno scarso coinvolgimento delle regioni, e ricordo, non perché vogliamo piazzare una bandierina, ma perché le regioni sono quelle che in questo paese sono quelle che hanno la gestione ordinaria della sanità, quindi pensiamo di essere, come dire, titolati a dire la nostra, visto e considerato che in trincea ci siamo noi.
Prima linea sul fronte, senza ombra di dubbio. Come è stato gestito il virus quest'estate, secondo lei, assessore?
Ma io non sono uno scienziato, io non lo so, non lo so. Vedo che quest'anno, ma mi sono guardato anche i grafici della Spagnola, lì ci furono 3 picchi, il secondo fu il più importante, quello che causò più vittime, ma le epidemie vanno, vengono, tornano. Io ripeto, non sono un tecnico, qualcuno ha detto, sentivo l'altro giorno un mio amico, dice io sono un po' preoccupato, dico ma perché, per il Covid? No, per il fatto che i virologi sono tutti in televisione e mi domando chi stia facendo ricerca. È una battuta naturalmente, però insomma a volte nel cittadino nascono anche questi dubbi, no? Perché abbiamo sentito dire tutto il contrario di tutto, io francamente non so chi abbia ragione, non saprei proprio cosa dire su questo fronte.
Senta, noi questa mattina abbiamo pubblicato una notizia che preoccupa un po' gli agordini. No, l'ospedale di Agordo diventa ospedale di comunità ed è giusto che sia così, siamo in pieno della pandemia, però c'è questa ipotesi che si è sentita nell'aria, che l'ortopedia potrebbe non riaprire. Io sono certo però che lei vigilerà su questo.
No. Allora, no, chiarisco subito sta cosa. C'è una, qualora dovesse essere necessario, ci potrebbe essere una sospensione, appunto per trasformare in questa fase emergenziale una parte dell'ospedale di Agordo, l'ortopedia in questo caso, in una struttura in grado di accogliere dei pazienti Covid. Ma lo dico, non è che lo dico perché è Agordo, lo dico perché abbiamo chiuso 10 ospedali in giro per il Veneto, in realtà 9, e anche lì penso Schiavonia, è stato il caso più eclatante, no? Provincia di Padova, i sindaci si sono preoccupati subito, ma anche nella pedemontana vicentina, no? Hanno detto ma hanno chiuso l'ospedale, non riaprirà più. No, non è così, è che in questa fase non abbiamo alternative, no? Dobbiamo concentrare i pazienti Covid in alcuni presidi o in alcune ali di presidi, e quindi dobbiamo ridurre un po' l'attività delle altre attività. Tenete presente che in tutte le province viene chiuso un ospedale, almeno un ospedale, nel senso che a Treviso l'ospedale Vittorio Veneto viene chiuso insieme al San Camillo di Treviso, è destinato esclusivamente a pazienti Covid. Stessa cosa in provincia di Venezia, l'ospedale di Jesolo è destinato esclusivamente a pazienti Covid. Anche nella provincia piccola di Rovigo, l'ospedale di Trecenta viene destinato solo a pazienti Covid. A Belluno, ancora a marzo, ci fu da affrontare questa questione. E il tema vero era quale ospedale chiudere a Belluno, perché se qualcuno ha fatto caso, nelle altre province vengono chiusi ospedali SPOC, non lab, non quello provinciale. Belluno ha una situazione logistica molto complessa. Chiudere Agordo, dedicarlo interamente al Covid, significava che chi aveva qualsiasi altra patologia, anche urgente, doveva finire fino a Belluno. Stessa cosa a Pieve di Cadore, non era praticabile. Feltre, idem. Quindi è stato scelto di prendere un pezzo dell'ospedale di Belluno e destinarlo temporaneamente ai Covid. Stessa cosa viene fatta adesso ad Agordo, se fosse necessario un pezzo dell'ospedale di Agordo destinato ai pazienti Covid. Finita questa emergenza torna esattamente tutto come era prima. Anzi, meglio spero, per due motivi. Il primo, perché questa pandemia ha insegnato, spero, che il numero di posti letto per abitanti definiti da un decreto ministeriale, lo sottolineo perché sento tanta gente che dice cose che non sono vere, il decreto, lo cito così uno va in internet se lo cerca, è il decreto ministeriale 70 del 2015, fu fatto da Balduzzi, uno se lo cerca, fissa il numero di posti letto massimi che devono esserci per numero di abitanti. Belluno già lo sfora, infatti siamo stati richiamati più volte da questo, dove il governo ci dice deve ridurre il numero di posti letto. La pandemia ha insegnato che questo numero di posti letto non è sufficiente per far fronte a situazioni con dei picchi emergenziali, quindi spero che il Ministero si riveda su questi numeri e quindi anche gli ospedali potranno essere ulteriormente potenziati con numeri di posti letto in più. Seconda questione, mi auguro e spero che ci sia un'accelerazione nelle tempistiche di formazione di nuovi medici, perché la verità è che non si trovano medici, mancano in Italia 50.000 medici, non uno, 50.000. Furono operate a livello nazionale scelte di programmazione errate, adesso io non sto qua a sindacare chi l'ha fatto e chi non l'ha fatto, ma sono errori che sono stati fatti. E si è ridotto il numero di medici in formazione e oggi ne paghiamo le conseguenze. Se non ci sono medici, cosa succede? Che vengono penalizzati soprattutto gli ospedali periferici, perché il medico neolaureato, neospecializzato ha la possibilità di scegliere dove andare a lavorare, perché ci sono 10 bandi aperti e lui partecipa al bando dove ritiene di avere una crescita professionale più interessante. Quindi il medico giovane tendenzialmente tende ad andare nell'ospedale grande dove vede tanta casistica e si fa una grande esperienza, e quindi negli ospedali più periferici si fa più fatica a trovare medici, questa è la verità purtroppo. Allora io spero che fra gli effetti positivi, no? Siccome in tutte le cose, anche nelle cose tragiche, ci sono sempre cose positive, tra gli effetti positivi di questa pandemia mi auguro che ci siano questi due aspetti, e spingere molto nella formazione di nuovi medici e rivedere i criteri di definizione del numero di posti letto per abitanti, quantomeno in realtà periferiche come la nostra.